mi colpisce che nonostante quante volte ho studiato brani, quanto più c'è da scoprire. E ho visto alcune cose nella preparazione di questo sermone che, perché non ho mai visto, erano lì. Cioè, chiaramente lì. E ho visto il valore di studiare il significato delle parole. No? Ci sono parole che in italiano non usiamo e abbiamo un concetto più o meno chiaro di cosa vogliono dire, ma quando vai a fondo ti aiuta a capire meglio la parola. La salvezza è un dono. Così immenso che non riusciamo mai ad afferrare tutta la sua immensità. C'è sempre più da scoprire ed è sempre più meraviglioso. È più grande la salvezza di qualunque benedizione o beneficio terreno. Siamo stati perdonati in Gesù Cristo. La nostra condanna è stata pagata. Anziché essere mandati nel lago di fuoco, per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, che era il destino che meritavamo, Dio ci sta preparando per passare l'eternità con Lui in cielo, godendo la sua presenza, essendo circondati dal suo amore. Avendo ricevuto questo dono della salvezza, è giusto che viviamo, camminiamo in modo degno della nostra vocazione. Stiamo studiando il libro di Efesini e i primi quattro capitoli ci parlano, tre soprattutto, della salvezza dal punto di vista di Dio. E poi ci parla di come vivere ora che siamo salvati. Nel nostro studio siamo arrivati a Efesini capitolo 5 e abbiamo visto nei primi due versetti che siamo figli amati da Dio e perciò siamo chiamati ad imitare Dio, il che vuol dire soprattutto camminare in santità, perché Dio è santo sopra ogni altra cosa. Dobbiamo anche imitare Cristo camminando nell'amore, perché Egli ci ha amato dando se stesso per noi. Quindi, versetto 1 e 2 ci insegna ad imitare Dio, essendo santi, ad imitare Cristo amando. Dal versetto 3, capitolo 5, versetto 3 in avanti, e poi il resto di capitolo 5 e tutto capitolo 6, ci spiega più in senso pratico come possiamo camminare imitando Dio e camminando nell'amore. Cioè, prima c'è il comandamento in grande, imitate Dio, camminate nell'amore, e poi Dio guida Paolo a spiegarci specificamente come fare questo. Allora, oggi vogliamo iniziare a considerare quello che troviamo nel versetto 3, che ci comanda ad imitare Dio come attraverso un cammino di santità, evitando totalmente la fornicazione, l'impurità e l'avarizia. Leggiamo Efesini 5 da 1 a 3 e poi in questo sermone vogliamo considerare come evitare la fornicazione. Siate dunque imitatori di Dio, come i figli carissimi, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suavi. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Questo versetto 3 inizia con le parole come si conviene ai santi. Agli occhi di Dio, che sono gli unici occhi che importano, ora che siamo in Cristo, noi siamo santi. Proprio Dio ci chiama santi. Pertanto dobbiamo comportarci in modo santo, perché per grazia siamo stati fatti santi in Cristo. Dobbiamo comportarci in ogni campo della vita. La parola santo vuol dire separato per Dio. Vuol dire essere separati da tutto quello che è peccato o impuro, quindi tutto quello che fa contro il carattere di Dio. Dio stesso è la misura di santità e Dio è assolutamente, è eternamente e totalmente separato da ogni forma di peccato o ingiustizia. Quando Dio ci salva, la Bibbia dice, dai nostri peccati, affinché camminiamo in santità, separati dal peccato. Dio ci ha salvato dai nostri peccati, ci ha salvati per appartenere a Lui. Nel salvarci ci ha resi legalmente giusti e perciò ci comanda a camminare in santità come Egli è santo. Il fatto stesso di poter camminare in santità è già un'immensa benedizione. Perché di natura eravamo schiavi del nostro peccato. Era impossibile, è impossibile. Il cristianesimo non è di predicare moralità. Non siamo chiamati a esortare le persone ad essere più buoni, a peccare meno. Non è l'Evangelo. L'Evangelo non è, senti, non dovresti fare quello, quello è un'offesa a Dio. Non dovresti fare quello, quello è un peccato. Non è quello l'Evangelo. L'Evangelo cos'è? Ravvedetevi e credete in Gesù Cristo. Quindi il privilegio di essere stato perdonati, di avere un nuovo cuore, quindi di poter camminare in santità, che possiamo. È un immenso privilegio. Non c'è nulla di paragonabile a quello, perché quello ci dà comunione con Dio stesso. Quindi è giusto che camminiamo in una santità assoluta. Il nostro brano in Efesini 5:3 ci parla di un aspetto importante di come comportarci come santi, ed è di evitare totalmente la fornicazione, l'impurità e l'avarizia. Ricordate sempre che lo scopo per cui Dio ci ha eletti a salvezza, scopo che troviamo descritto in Efesini 1, 3 e 4, è il seguente. Vi leggo Efesini 1, 3 e 4. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Eternità passata ci ha eletti per l'eternità futuro affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Nell'eternità passata Dio ha deciso quello che doveva compiere in noi per l'eternità futuro, adempio quello in questa vita. La santità deve essere parte della vita di ogni vero credente, perché senza la santità, leggiamo in Ebrei, nessuno vedrà Dio. Tornando al nostro brano, Efesini 5:3, ci dichiara che come santi non dovremo avere alcuna forma di fornicazione, di impurità o avarizia nella nostra vita. Cioè, essendo stati salvati dal nostro peccato e giustificati, dati un'eredità eterna con Dio, il Santo, dobbiamo togliere completamente dalla nostra vita questi peccati. Dobbiamo evitarli in ogni forma. Ora, in questo sermone, con l'aiuto di Dio, voglio considerare il primo peccato qui menzionato, che sarebbe la fornicazione. Leggo di nuovo Efesini 5:3. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Questi peccati, devono essere tolti al punto che non siano neppure nominati nella vita di un vero credente. Non devono esistere in alcuna forma. In altre parole, dobbiamo evitare totalmente questi tipi di peccati. Non solo non dobbiamo praticarli, ma non devono far parte della nostra vita in alcuna forma. Non dobbiamo guardarli in film o YouTube. Non dobbiamo ascoltare musica che parla di questi peccati. Non dobbiamo leggere articoli o libri che ne parlano. Non dovremmo guardare foto in cui, per esempio, il corpo di una donna viene presentato in modo di attirare l'occhio, che sarebbe una forma di fornicazione. Dobbiamo evitare questi peccati totalmente. Questo è quello a cui Dio ci chiama, avendoci salvati dal peccato. Allora oggi iniziamo a considerare come evitare ogni forma della fornicazione dalla nostra vita. Non dobbiamo commettere fornicazioni, non dobbiamo parlarne, non dobbiamo guardare la fornicazione o associarci in alcun modo con questo peccato. Vedremo più avanti che il non parlarne non esclude denunciare il peccato, come Paolo stesso sta denunciando il peccato in questo brano. Tuttavia, quello sarebbe l'unico scopo per il quale dovremmo parlare di questi peccati, per denunciarli. Per capire cosa vuol dire in pratica evitare la fornicazione, dobbiamo comprendere prima di tutto il senso della parola fornicazione. Non posso evitare qualcosa che non so cosa devo evitare. Perciò consideriamo prima il significato della fornicazione e poi cosa vuol dire in pratica che questo peccato sia totalmente escluso dalla nostra vita e che non sia nemmeno nominato fra di noi. Per capire la fornicazione dobbiamo capire qualcos'altro. E qui spesso non ci pensiamo abbastanza. Dobbiamo iniziare considerando la sessualità come è stata creata da Dio. Cioè, la fornicazione, come quasi ogni peccato, è l'uso sbagliato di qualcosa di buono. Quasi ogni peccato è l'uso sbagliato di qualcosa di buono e puro e santo. Pensate. Adorare un idolo. L'adorazione è buona e puro e santo in sé quando adori Dio. Quando adori un idolo è un peccato. Usare le cose materiali senza avere alcun attaccamento alle cose, con ringraziamento e uso buono, essere attaccati e avido, oh, voglio questo, voglio quello, è peccato. Il dono del parlare, di poter parlare, un grande dono che può essere usato per il bene e può essere usato per il male. Quindi dobbiamo capire la sessualità come è stato creato da Dio. Perciò, per capire il motivo per cui la fornicazione è così grave, dobbiamo capire come la sessualità è stata creata da Dio come qualcosa di molto puro e buono e speciale. Quando l'atto sessuale di una persona o delle persone viene usato come è stato creato da Dio, è qualcosa di santo, di puro, di speciale, che ci aiuta a conoscere di più Gesù Cristo. Non è solo un istinto carnale che dà piacere. Tanti, perfino credenti, credono che il sesso esiste per dare piacere, che non è vero. Non esiste, dà piacere, ma non è il suo scopo. E quando vieni vissuto per quello, è vissuto male. Il suo scopo è molto più grande di quello. Dio ha creato l'uomo e la donna in modo che possano avere un forte attrazione fisico e romantico l'uno verso l'altro. Dio ha creato il corpo della donna e ha creato la mente dell'uomo in modo che l'uomo trova estremamente attraente il corpo della donna, sia da vedere il corpo stesso o solo la forma. sia da toccare. La forma della donna è fatta da Dio di essere estremamente attraente all'uomo. Questo è parte della creatività perfetta e santa e buona di Dio. Il grande piacere che l'uomo trova nel guardare la forma della donna è perché Dio ha creato l'uomo e la donna così. Questo è simile al fatto che Dio ha trovato le persone in modo che possono trovare grandi piaceri in certi sapori. Ha trovato gli uomini e donne in modo che possono trovare grandi piaceri nel vedere la bellezza della natura. Questo non è un caso, questo è perché Dio ci ha creati così. Però lo scopo principale del sesso non è di ricevere piacere. Lo scopo principale del sesso è di unire il marito e la moglie in modo con un legame assolutamente esclusivo e intimo. Questo legame serve per rendere il matrimonio diverso da ogni altro rapporto umano. Vi leggo Genesi 2, da 19 a 24. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta dall'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Dio ha creato l'uomo e la donna in modo che possano unirsi, abbiamo appena letto quello, l'uno all'altro e così diventare una carne, e questo rappresenta un rapporto unico e che dura per tutta la vita. Nessun altro rapporto è così nel piano di Dio. Il matrimonio è unico, è intimo e duratura. In Efesini 5 impariamo, in avanti a dove stiamo oggi, impariamo che il matrimonio è estremamente importante perché rappresenta il rapporto fra Cristo e la Chiesa. Cioè il matrimonio è un tipo, quella parola biblica tipo, cioè in forma di simbolo, è un tipo del rapporto più importante, il rapporto di noi che siamo salvati con Gesù Cristo, la Chiesa con Cristo. Leggo Efesini 5 da 22 a 33, seguite con me. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi così ami la propria moglie come ama se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. È importantissimo capire che il matrimonio è stato creato da Dio come un tipo, un simbolo del rapporto fra Gesù Cristo e la Chiesa. Quindi il matrimonio non esiste solo per i valori del matrimonio in sé, per quanto è grande, ma è un importantissimo simbolo che aiuta l'uomo, l'essere umano, a comprendere il rapporto che Gesù Cristo ha con la Chiesa. Lo sposo con la sposa. Cioè Dio vuole farci capire e ha creato il matrimonio per farci capire. Infatti, per quanto il matrimonio è importante, è solo temporaneo. Dura solo qui su questa terra. Invece, il rapporto di Cristo con la Chiesa dura per l'eternità. Il rapporto di Gesù con la Chiesa è un rapporto drasticamente diverso del rapporto che Cristo ha con tutto il resto dell'umanità. Pensate a questo. Il rapporto con Gesù con la Chiesa è diversissimo dal rapporto che Gesù ha con gli altri uomini. È un rapporto intimo. È un rapporto unico. È un rapporto che dura per sempre. È un rapporto di assoluta fedeltà. È un rapporto dove c'è una vera unione fra Cristo e la Chiesa. Infatti, oltre a chiamare Gesù lo sposo e la Chiesa la sposa, Gesù viene chiamato il capo e la Chiesa viene chiamato il corpo. Quanto stretto è l'unione fra il capo e il corpo? È un'unione assoluta che non si può separare. Dio vuole che comprendiamo il rapporto che abbiamo se siamo salvati con Cristo. Quando cominciamo a capire che il matrimonio rappresenta il rapporto fra Cristo e la Chiesa, allora possiamo capire che tutto quello che riguarda l'aspetto sessuale della vita, e questo vuol dire tutti gli anni prima di un eventuale matrimonio, deve essere totalmente limitato solo al matrimonio. Questo è il piano di Dio. Questo è un cammino di santità. E perciò il rapporto sessuale in tutti i suoi aspetti, dal solo il guardare una donna con desiderio, ad un bacio romantico, che è un atto molto sessuale, ai rapporti completi, tutto deve essere assolutamente e totalmente esclusivo, riservato solamente e sempre fra solo il marito e sua moglie. Quindi nel piano di Dio, un uomo non deve mai guardare la bellezza di una con un'altra donna, tranne la propria moglie. E la donna deve vestirsi in modo da evitare da essere guardata da alcun uomo, tranne il suo marito. Giobbe viene chiamato da Dio un uomo integro e dichiara a riguardo questo discorso in Giobbe 31.1. Giobbe parla: io avevo stretto un patto con i miei occhi, come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Una giovane bella donna. Questo ci sta insegnando che un uomo santo fa un patto con gli occhi di non fissare lo sguardo su alcuna donna. Fissare lo sguardo indica guardare per apprezzare come è fatta. E Giobbe, uomo santo e integro, aveva fatto un patto di non mai, mai fissare lo sguardo su alcuna donna, se non solo la moglie. Se consideriamo il peccato del re Davide, quando peccò commettendo adulterio, vediamo che il suo peccato era già compiuto nel cuore quando avevo guardato con desiderio. Vi leggo, secondo Samuele 11:2. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della regia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima, che implica Davide notava quanto era bella. Lui stava guardando. Lui stava nel peccato a quel momento, prima di aver chiamato per lei di venire. Era già nel peccato, pienamente. In Proverbi 6, leggiamo un avvertimento di non guardare la bellezza della donna che si mette in mostra. Qui viene chiamata una donna malvagia. Oggi sono la grande maggioranza delle donne. E notate, una donna malvagia qui in Proverbi è una donna che si veste per farti notarla. E notate l'avvertimento. Proverbi 6, 23, 25. Poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento è una luce e le correzioni dell'ammaestramento sono la via della vita. Per proteggerti dalla donna malvagia, dalle lusinghe della lingua della straniera. Straniera, non tua moglie. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza e non lasciarti avvincere dalle sue palpebre. Non desiderare nel cuore tuo la sua bellezza. Cioè non guardare, wow! E se guardi, farai quello. Se guardi, apprezzerai. Se guardi, ti farà qualcosa. Notate che lei è malvagia, perché si veste in modo di poter essere notata. E qui dice, non guardare, non desiderare. Quindi, ricapitolando, Dio ha creato il corpo della donna in tal modo e ha creato la mente dell'uomo in tal modo che l'uomo trova il corpo della donna non solo quando è nuda, ma solo la forma, se porta pantaloni stretti o una camicetta stretta, già per un uomo, vede la forma, già è incredibilmente eccitante e dovrebbe essere. Dio ha creato l'uomo così e la donna così. Questo è, fa parte della meravigliosa creazione di Dio. Dio vuole che l'uomo sia straeccitato ogni volta che vede la forma del corpo della donna. Però nel piano di Dio una donna si copre che nessun uomo può vedere la sua forma se non solo il suo marito. E vuole che nessun uomo guarda alcun'altra donna, perché ci sono donne malvagie, se non solo la propria moglie. È il piano di Dio per l'uomo di essere eccitato. Dio vuole quello. Quello è santo, è buono, è puro. Non è il piano di Dio per la donna di portare vestiti che lasciano qualunque uomo che passa di vedere come è fatta. Quello non è il piano di Dio. Quello è commettere fornicazione nel modo di vestire. E per l'uomo di vedere e apprezzare e di commettere fornicazione nella mente e nel cuore. Un uomo non deve guardare la bellezza di alcuna donna se non la propria moglie. Con la moglie è giusto che l'uomo sia rapito di emozioni. Vi leggo Proverbi 5. 18 a 19. E adesso che sono vecchio, questo lo leggo con occhi diversi di quanto lo leggevo 40 anni fa, quando ero un giovane marito. Proverbi 5, 18, 19. Sia benedetta la tua fonte, rallegrati con la sposa della tua gioventù, cerva amabile, gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e sii continuamente rapita nel suo amore. Nel piano di Dio, un uomo dopo 40 o 50 o 60 anni, e per quei pochi che arrivano a 70 anni, ancora è rapita con la bellezza che Dio ha creato nel corpo della sua moglie. Dio intende che ogni singolo aspetto della sessualità sia riservata visualmente e fisicamente solamente al matrimonio. Dio ha creato l'uomo e la donna in modo che la sessualità di loro sia un fortissimo legame fra marito e moglie. Questo è lo scopo. L'aspetto sessuale del rapporto fra marito e moglie crea un legame profondo e assolutamente esclusivo. In altre parole, un uomo dovrebbe guardare esclusivamente al corpo di sua moglie e se non è sposato non deve guardare alla forma di nessuna donna. Una donna dovrebbe vestirsi in modo che il suo corpo non è disponibile per alcun uomo di poter osservare e godere, tranne il marito se è sposata. Nel piano perfetto di Dio, ogni volta che un uomo guarda una donna con desiderio, ascoltate questo, nel piano perfetto di Dio, ogni volta che un uomo guarda una donna con desiderio, dovrebbe poter portare quel desiderio a compimento con lei. Questo è il piano di Dio. Questo è perché nel piano di Dio un uomo non deve mai guardare alcuna donna se non solo la propria moglie. Dio non intende mai per un uomo di essere insoddisfatto guardando e non potendo portare a compimento il suo desiderio, perché nel piano di Dio un uomo non ha nessun desiderio se non solo per la moglie. E una donna dovrebbe mai presentarsi come oggetto per suscitare desideri, o perché ci pensa o perché non ci pensa e solo porta quello che è la moda. Per quanto riguarda la donna, nel piano di Dio una donna dovrebbe vestirsi in modo che né il suo corpo in sé, in qualunque modo che si muove, né la forma del suo corpo sia in evidenza ad alcun uomo, se non solo al marito. Allora, voglio guardare alcuni brani dalla Bibbia che ci aiutano a capire meglio il piano di Dio in questo campo. Questo è novità per me. Non avevo visto questi brani perché non avevo mai fatto studi profondi sulle parole. Iniziamo con Isaia 47. Isaia 47, in questo capitolo Dio sta condannando Babilonia e, come fa spesso, descrive Babilonia, la città, come una giovane donna. Molto spesso una città viene descritta come donna. Quello che voglio notare è, secondo il metro di Dio, che cos'è nudità? Che cos'è nudità? È molto diverso dalla società in cui viviamo. Quindi voglio leggere Isaia 47, da 1 a 3. Dio sta condannando Babilonia, che viene raffigurata come giovane donna. Scendi e siediti nella polvere, o vergine figli di Babilonia. Siediti in terra, senza trono, o figli dei Caldei, perché non sarai più chiamata tenera e delicata. Metti mano alla macina e macina la farina. Rimuovi il tuo velo, alza lo straccio, scopriti la gamba e attraversi il fiume. La tua nudità sarà scoperta e si vedrà pure la tua vergogna. Farò vendetta e nessuno intercederà. Voglio spiegarvi questo che è molto lampante, rivelante. Dio dice a questa donna di scoprire la gamba. La parola gamba può essere anche tradotta coscia, che vuol dire qualunque pezzo della gamba sopra il ginocchio. Ok? Scopre sopra ginocchio, le ginocchia. E poi dice, facendo così, scopriti, la tua nudità sarà scoperta. Se tu fai vedere la tua gamba sopra ginocchio, tu stai scoprendo la tua nudità. Questo è il metro di Dio. Ma andiamo avanti ad altri brani dove vediamo questo. Io ho scelto due o tre, ma la Bibbia ne è piena di questo. Farò una domanda. Se una parte del corpo è nudità per Dio, ci sono momenti in cui va bene esporre quel parte del corpo? Pensate. Se una parte del corpo è nudità per Dio, ci sono certe attività dove va bene in quel caso esporre quello agli uomini? Pensate. Se per Dio è una vergogna per una donna di mostrare parti del corpo, ci sono momenti in cui non è una vergogna? La risposta? No. Certamente siamo noi inculcati dalla nostra società, dove una donna porta pantaloncini corti, corti, una gonna corta, porta costume di bagno che fa vedere tutte le gambe. Ma questo perché siamo cresciuti così, non perché è il piano di Dio. Per Dio è una vergogna. E quello che sto dicendo sembra esagerato perché siamo noi talmente inculcati con la società in cui siamo cresciuti. Andiamo avanti. Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 8 a 10. Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 8 a 10. Anche questo brano ci dà un'indicazione a qual è il metro di Dio per quanto riguarda come una donna dovrebbe vestirsi e da quello che un uomo dovrebbe non guardare. Certamente un uomo non dovrebbe guardare quello che sarebbe una vergogna. Primo Timoteo 2, da 8 a 10. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira o dispute. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o di oro, o di perle, o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professioni di pietà. Qui, per la prima volta nella vita, sono andato a vedere le parole più a fondo. Prime due parole che sono andato a vedere sono abiti decorosi. Cosa vogliono dire in greco? Perché è una traduzione molto alla buona. La prima vuol dire, cioè due parole, ordine, cosmos, ordine. Una donna dovrebbe essere ordinata, non dovrebbe essere messa male, dovrebbe essere ordinata. Ma poi la parola abiti qui è una parola che vuol dire, questa parola non l'avevo mai guardato, vuol dire scende giù fino ai piedi. E viene da una parola che era un abito dei romani che iniziava al collo e era larga, non era mai stretta. La parola stessa vuol dire che può spostarsi nell'aria, quindi non è assolutamente, minimamente aderente. Una donna può piegarsi e tu non vedi nulla di come è fatta. E va dal collo oltre le ginocchia. La parola vuol dire quello. Quindi la donna si veste in modo di essere coperta tutto con abiti anche non stretti, che copre tutto. Non dice fino ai piedi necessariamente, può essere oltre le ginocchia. Infatti ci sono tanti brani che per tempo non ho incluso, che fanno vedere si tratta di fino alle ginocchia. Poi la parola verecondia, quello abbiamo menzionato, vuol dire con gli occhi abbassati. Descrive una donna che ha un grande senso di vergogna solo il pensiero di essere guardata. Solo il pensiero che un uomo potrebbe guardare la sua forma crea grande vergogna per lei. Ma non solo. Occhi bassati vuol dire una donna che non vuole essere mai il centro dell'attenzione. Quindi il suo modo di vestirsi, non solo per far vedere, ma anche solo vestiti che attirano l'attenzione, pur coprendo bene. Il suo modo di parlare, il suo modo di comportarsi, è quella, una donna verecondia, di non essere il centro dell'attenzione. Non vuole essere osservata. Quindi una donna riservata. Questo è la chiamata di Dio per ogni donna. non c'è spazio per quella donna forte che guida gli altri, che va, ascoltatemi, e vuole essere vista. Una donna con vera condia dovrebbe avere grande vergogna di essere notata per il suo corpo e quindi si veste in modo di evitare completamente, ma anche il suo comportamento. Questo va oltre il solo non mettere il mostro il corpo in modo sensuale. Comprende anche di non vestirsi in modo vistoso. Sai, una donna può essere ben coperta, ma può essere con vestiti che si notano, con gioielli, con questo, che si notano. E questo è il contrario di quello che Dio ci ha insegnato. Dice non con oro o abiti decorosi, o abiti costosi, eccetera. Vivere così è drasticamente diverso da quello che è normale nella nostra società. Il mondo insegna, ma promuove al massimo e produce quasi solo vestiti. Il mondo insegna che la donna dovrebbe vestirsi proprio cercando di essere vista come bella e carina, proprio per attirare attenzione dagli altri. Questo è il contrario di quello che Dio comanda. Inoltre, Dio comanda alla donna di non cercare la sua bellezza nelle cose esterne come i vestiti o i gioielli o i capelli, ma piuttosto di comportarsi con vera condia in modo da evitare di essere centro dell'attenzione, che si può fare con il vestire o con il modo di comportarsi. Il mondo insegna che il corpo della donna è bella, è bello, e quindi che la donna dovrebbe essere fiera dal suo corpo. E il mondo insegna e produce vestiti che mettono enfasi sul corpo. Basta guardare la differenza dei vestiti degli uomini e delle donne. Guarda un gruppo di 50 persone e tu noti da dietro i pantaloni degli uomini che sono larghi sul sedere, delle donne sono quasi stretti sul sedere. Tu noti i camici degli uomini che sono larghi, le camicette delle donne sono molto più aderenti. Camici degli uomini quando mai sono scolate, con le donne molto spesso. Perché? Per attirare gli occhi degli uomini. E questo è commettere fornicazione nel modo di vestirsi e nel modo di guardare. Questo è quello che la Bibbia intende di fornicazione. Certo è anche l'atto, ma la maggioranza della fornicazione nel mondo è nel cuore. Il mondo insegna categoricamente il contrario di quello che Dio insegna. Una donna dovrebbe andare e piegarsi guardando lo specchio e dire no, fa vedere la mia forma, non porterò mai più. E se dovessi ingrassarci 5 kg, 10 kg, compra qualcosa. Se ha soldi per un qualcosa, compri una cosa, ma non si veste mai in modo volgare. La stessa per una camicetta, una maglietta. In Tito 2, 3 e 5, Paolo spiega a Tito come istruire le donne anziane in modo che queste insegnino alle giovani donne a comportarsi in modo gradito a Dio. Tito 2, 3 a 5, e dice: parimente le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunnatrici, non schiavi molto vino, ma maestri nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Qui voglio notare che una delle cose che bisogna insegnare alle giovani donne è di essere caste. Questa parola casta riguarda una purezza totale nel campo della sessualità, che comprende perciò il modo di vestirsi, il modo di parlare, il modo di agire con uomini. Ci sono donne che stanno lì ridendo con gli uomini e facendo tanto rapporto che attira gli uomini. Non sono minimamente riservate, non sono caste. Questo è molto diverso da quello che vediamo normalmente nella nostra società, in cui tante donne e ragazze amano essere e trovarsi al centro delle attenzioni, o per la loro bellezza, o per il loro comportamento, o perché sono brave. La donna di Dio non è così. Piuttosto preferisce un ruolo poco visibile e se viene per le sue capacità messo in un ruolo più visibile, lo fa con tanta umiltà. Essere casta ha molto a che fare con una purezza per quanto riguarda il corpo. Riguarda comportarsi e vestirsi in modo che il suo corpo non sia mai l'oggetto di desiderio per gli uomini, tranne per il proprio marito se ce l'ha. Questo è onorare il matrimonio. L'Apostolo Paolo usa questa parola casta in 2 Corinzi 11, parlando ai credenti di quella chiesa, parlando di loro come la sposa con Gesù lo sposo, e lui dice, 2 Corinzi 2, 11, 2, io infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzato ad uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Una casta vergine è una giovane donna che arriva al giorno del matrimonio non essendo mai stata desiderata da nessun uomo, perché lei mai si comportava o si vestiva in modo da poter essere oggetto. Una casta vergine che si presenta al suo sposo pura. E Paolo dice, io vi ho presentato così a Cristo. Dio richiede una purezza totale nella vita di ogni credente, in ogni aspetto della vita. Dobbiamo capire che noi facciamo parte della sposa di Cristo e quindi dobbiamo essere totalmente puri. E questo comprende assolutamente, la Bibbia ne parla moltissimo, il campo della nostra sessualità. Troviamo lo stesso pensiero nell'insegnamento di 1 Pietro 3, 1 a 5. Ve lo leggo e vi invito a notare il modo in cui la donna deve comportarsi e vestirsi. Similmente voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcuni che non obbediscono alla parola, siano guadagnati, senza parola, dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta, accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore, con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti. Notate anche qua che la donna è onorevole quando ha una casta condotta. È timorosa di Dio. Casta condotta riguarda il lato della sessualità. Il suo modo di vestirsi, di comportarsi è casta. Tutto quello che fa, come si veste, anche quando va al mare. Vi dico, sorelle, non è che quando sei al mare che i donne, gli uomini dicono, oh, no, non desidero oggi perché è al mare. Se vedono, desiderano. Siamo noi che siamo lavaggio di cervello dal mondo, non da Dio, che ci ha insegnato che va bene, perché siamo cresciuti lontani, lontani, lontani dai precetti di Dio. Cosa ne facciamo? Continuiamo a vivere come abbiamo sempre vissuto, con quello che abbiamo, come leggiamo in 1 Pietro, tramandato dai padri? O adeguiamoci alla parola di Dio? Vistono loro insieme, e ci sono tanti altri brani. Questi brani sono dei veri e propri comandamenti nei confronti della donna che la esortano a vestirsi in modo veramente per far sì che il corpo non si, la forma del corpo non sia notata, ad essere casta nel suo comportamento e nel suo carattere, e descrive una purezza assoluta, una purezza che va oltre il solo non portare vestiti modesti, ma arriva ad un cuore di verecondia che non vuole essere notata. Una donna veramente casta e veraconda si veste e si comporta in modo da non attirare attenzione su se stessa e di non offrire agli uomini la sua bellezza da desiderare in alcun modo. Questo vuol dire, e poi voglio arrivare agli uomini, ma per le donne vuol dire che una donna credente non sposata non vuole mai che il suo corpo sia disponibile per gli uomini di apprezzare. Se è sposata, vuole che il suo corpo sia visibile, la forma, solamente al marito, mai da altri uomini. Quindi una donna casta, che sia un nubile, che sia uno sposato, che sia una vedova, che sia anziana, che sia giovane, sarà molto attenta come si veste, evitando qualunque tipo di vestiti che potrebbero mettere in evidenza la forma del suo corpo. Perché nel piano perfetto di Dio, la forma del suo corpo è estremamente attraente agli uomini. E questo in sé è buono e puro. Perché nel piano di Dio la donna non fa vedere quella forma stupenda a nessuno, se non solo il marito. Questo non è un comandamento per tutti i momenti, tranne quando fai lo sport e vai al mare. Questo è il comandamento di Dio. E per quanto riguarda gli uomini, visto che solo il guardare con desiderio è già fornicazione, un uomo di Dio dovrebbe evitare di guardare le tante donne che mettono molto in mostra le loro forme, oggi come oggi. È importante tenere in mente che Dio ha creato il corpo della donna in modo che è attraente all'uomo. Non è impuro quello. È stato creato per creare desiderio. Ma questo fa parte del meraviglioso dono per il matrimonio. È un dono esclusivo. Cristo non dà le sue benedizioni ai non credenti. Tutte le benedizioni che riguardano la salvezza sono mai dati ai non credenti. Sono esclusivi per coloro che sono in Cristo. E Dio ha creato l'atto sessuale della vita per insegnarci quello, in modo che noi, vivendo questa purezza totale, comprendiamo di più l'immensità di quello che noi abbiamo con Cristo. Se una donna si veste in modo che può offrire agli uomini una visione della sua forma, sta commettendo fornicazione. Se un uomo osserva quello con desiderio, lui sta commettendo fornicazioni. Quindi buttiamo via il concetto che fornicazione è solamente un atto fisico. 99% della fornicazione che viene commesso è nella mente e nel modo di vestirsi. E ogni tanto arriva a qualche atto. La Bibbia ci comanda di vivere in modo che la fornicazione non sia neppure nominata fra di noi, che non abbia nulla a che fare con la nostra vita. Questo riguarda ogni momento, riguarda come ti vesti in ogni momento della giornata, come ti vesti quando vai al mare o in piscina, riguarda come gli uomini guardano. Conosco non pochi uomini di Dio che hanno scelto di non andare mai ad una spiaggia dove ci sono le donne, perché è pressoché impossibile, per quanto puoi cercare di tenere giù la testa, se solo devi camminare fino all'acqua, passano davanti a te, quella che tu non devi neanche guardare. E dici, ma non è giusto. Hai ragione, non è giusto. Viviamo in una società malvagia. Ma è molto più importante camminare in purezza assoluta che dare spazio a quello che mi piace, che in sé sarebbe valido. Non c'è nulla di sbagliato con nuotare, mi piace tanto nuotare. Ma noi abbiamo scelto di non andare al mare, perché non puoi andare al mare senza vedere tantissime donne vestiti malissimi. Sì. Se questo è difficile rinunciare, ma cosa farai quando Dio ti chiama a rinunciare a qualcosa di veramente importante? Pensate. Se quello è difficile per te, cosa farai quando Dio ti mette davanti una scelta veramente costosa. Ho molto più da dire e Dio volendo riprenderemo questo argomento e andremo avanti nel prossimo sermone. Ma per adesso vorrei ripassare alcune verità che abbiamo visto. Dobbiamo ricordare che per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, quello che lo Spirito Santo ha applicato a noi, noi siamo, se siamo salvati, noi siamo il titolo, l'etichetta che Dio ci chiama, siamo santi. Come conviene ai santi. Quindi Dio ci comanda a vivere in santità totale. E visto che siamo cresciuti con la mentalità tramandataci dai nostri padri, 1 Pietro 1, questo vuol dire un cambiamento radicale in come vediamo vari campi della vita. Ma Dio ci ha chiamati a santità. Un aspetto importantissimo di una vita di santità, in base a Efesini 5:3, è di evitare completamente i peccati della fornicazione, dell'impurità e dell'avarizia. Peccati che riempiono la nostra società e non sono considerati peccati. Questi peccati dovremo evitare al punto che non abbiano nulla a che fare con noi, non siano neanche nominati fra di noi. Oggi abbiamo iniziato a considerare il senso di evitare completamente la fornicazione. Abbiamo visto che la sessualità, che fa parte di come Dio ci ha creati, è stato creato come cosa meravigliosa, ma esclusivo. Esclusivo per il matrimonio. E che questo aspetto del rapporto aiuta a fortificare il rapporto esclusivo fra marito e moglie. Inoltre, essendo il matrimonio un tipo del rapporto fra Cristo e la Chiesa, il lato sessuale del matrimonio aiuta i credenti a conoscere di più l'assoluta esclusività che c'è nel loro rapporto con Cristo. Questo è quello che rende il lato sessuale, tutto l'aspetto sessuale così stupendo. Mi fa capire di più chi sono io per Gesù Cristo. E quando viene vissuto in tutto un altro modo, quando una donna porta vestiti che basta che si piega un po' e si nota come è fatta, allora sta disprezzando il rapporto fra Cristo e la Chiesa. E l'uomo che guarda e guarda e guarda sta disprezzando quel rapporto esclusivo fra Cristo e la sua Chiesa. È per questo che la fornicazione non deve far parte alcuna della nostra vita. E perciò, nel piano di Dio, un uomo dovrebbe sforzarci, fare un patto con gli occhi, a non godere il corpo di alcuna donna, in alcun modo, né mentalmente, né nella fantasia, né visualmente e né fisicamente, se non esclusivamente sua moglie se ne ha una. Se non è sposata, allora dovrebbe dire: questo non fa parte di quello che Dio ha per me. Non dovrebbe apprezzare la forma di alcuna donna. Similmente una donna creata da Dio con un corpo stupendo, ma ogni donna ha un corpo stupendo, non importa come sei fatta. Tuo corpo è un capolavoro da Dio, ma è un capolavoro non per altri, se non solo Dio e tuo marito. E quindi è fondamentale per una donna di vestirsi non come insegna il mondo, dove si capisce benissimo come è fatta e non bisogna capire benissimo come è fatta. Una donna di Dio butta via tutti quei vestiti e si veste in modo che il suo corpo non è mai centro dell'attenzione. I vestiti non devono essere una cornice per evidenziare il corpo. I vestiti non devono essere una cornice per mettere in evidenza il corpo. Devono essere quello che nasconde il corpo. Ma il corpo non è vergognoso. No, il corpo è glorioso, ma non è per tutti. Il corpo non è vergognoso, il corpo è glorioso, ma è una gloria non per tutti. La cosa stupenda del comandamento di Dio. Ed è quando viviamo secondo quello che Dio ci comanda, il matrimonio di tutti viene fortificato e comprendiamo molto di più quanto meraviglioso è il nostro rapporto con Gesù Cristo. Che immenso privilegio di avere l'amore esclusivo da parte di Gesù Cristo verso di noi, che non ha occhi per nessun altro se non solo noi, il suo popolo. Avrei molto più da dire e Dio volendo nel prossimo sermone continuiamo, ma per ora prego che possiamo comprendere l'immensità del privilegio di camminare in santità e che è l'unica via che ci porta a godere le benedizioni di Dio. Preghiamo, lodando Dio per il suo piano perfetto. Signore nostro, tu sei santo. E tutto quello che tu hai creato è bello, è buono, è perfetto, è puro. Solo che noi uomini abbiamo girato tutto quello che tu hai creato e lo abbiamo reso peccato usandolo male. Invece di usare le cose materiali con ringraziamento e mai un attaccamento, c'è tanta avarizia dove siamo presi con voglia di cose. Invece di usare la nostra capacità di parlare, di comunicare per innalzare te, per dare gloria a te, cerchiamo di innalzare noi stessi e prendere gloria per noi stessi. Invece di usare tutto questo lato stupendo, prezioso, glorioso, lo lato sessuale della vita, in senso puro e buono, che fortifica il matrimonio e innalza il rapporto di Cristo con la Chiesa. Viviamo lontano, lontano da te, quando un uomo si permette di desiderare la forma di una donna che non è sua moglie, o quando una donna si veste in modo da poter essere un oggetto di desiderio impuro. Oh Signore, perdonaci, perdonaci per la mancanza di impegno di capire cosa è purezza. Perdonaci che abbiamo solamente trascinato avanti dei modi di pensare tramandatici dai nostri padri, dalla società, senza valutare cosa è veramente la tua volontà. Perdonaci quando seguirti sembra una cosa troppo dura. Vuol dire che non stiamo vedendo minimamente il valore di una stretta comunione con te. Questo vale certamente in questo campo, ma vale in ogni campo. Aiutaci ad essere uomini e donne di Dio, puri, caste, utili a te, per opere che porteranno frutti che dureranno nell'eternità. Che privilegio immenso. Io ti lodo per il tuo piano così perfetto. Ti chiedo perdono che spesso non abbiamo seguito il tuo piano. Ti prego, opera in noi che possiamo essere un popolo che ti segue completamente per godere pienamente tutto quello che hai creato per noi, in modo che onora te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.